श्री गुरु श्रीयुता पदकमलम् श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं प्राग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा।
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nel capitolo intitolato Al di là del Lower East Side. Parlare male del piacere sessuale non era certo una mossa strategica per chi voleva far seguaci tra gli hippie del Lower East Side. ma Bhaktivedanta Swami non pensò mai di cambiare il suo messaggio. Infatti, quando Umapati gli aveva detto che agli americani non piaceva sentir dire che il sesso era destinato solo alla procreazione, Bhaktivedanta Swami aveva risposto: «Non posso cambiare la filosofia per far contenti gli americani». «E il sesso?» domandò una sera il legale dell'ISKCON, Steve Goldsmith, parlando dal fondo del tempio affollato. «Il sesso deve essere limitato ai rapporti con la propria moglie», disse Swamiji. «E anche in quel caso deve avere delle limitazioni. Il rapporto sessuale deve servire alla procreazione di figli coscienti di Krishna». Il mio maestro spirituale diceva spesso che per generare bambini coscienti di Krishna era pronto ad avere centinaia di rapporti sessuali, ma è ovvio che in quest'epoca generare figli coscienti di Krishna è una cosa estremamente difficile. Per questa ragione egli rimase brahmachari. «Ma il sesso è una forza molto potente», sfidò Mr. Goldsmith. «Non si può negare che l'uomo è attratto dalla donna». «È per questa ragione che in ogni cultura è prevista l'istituzione del matrimonio», replicò Prabhupada. «Puoi sposarti e vivere tranquillamente con una donna, ma la moglie non può essere usata come una macchina per la gratificazione dei sensi. I rapporti sessuali devono essere limitati a una volta al mese e solo allo scopo di avere figli». Hayagriva, che era seduto alla sinistra di Swamiji, accanto al grosso gong, si intromise improvvisamente. «Solo una volta al mese», disse, e con una sfumatura di sottile umorismo aggiunse a voce alta: «Meglio lasciar perdere del tutto». «Sì, proprio così, sei un bravo ragazzo», Swamiji rise e altri risero con lui. «È meglio non pensarci più, meglio cantare Hare Krishna». E sollevò le mani come se stesse cantando sul japa. In questo modo ci salveremo da un mucchio di guai. Il sesso è come un prurito, ecco tutto. E poiché noi quando ci grattiamo il prurito peggiora, dovremo tollerare il prurito e chiedere aiuto a Krishna. Non è facile. Il sesso è il piacere più elevato nel mondo materiale ed è anche il legame più forte. Ma Steve Goldsmith scuoteva la testa. Prabhupada lo guardò e sorrise. «Hai ancora dei problemi?» «È solo che, è stato provato che è pericoloso reprimere gli impulsi sessuali. Esiste una teoria secondo cui le guerre sono dovute...» «La gente mangia la carne», l'interruppe Prabhupada. «Finché la gente si nutrirà di carne, ci saranno sempre guerre. E finché gli uomini mangeranno la carne, avranno certamente rapporti sessuali illeciti». St. Steve Goldsmith era un amico influente e un sostenitore del disco, ma Prabhupada non avrebbe cambiato la filosofia della coscienza di Krishna per far piacere agli americani.
Yamuna Tiravana Chari Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivara Dhari Jaya Girivara Dhari
Affittare la Jackson Hall sulla 57esima strada a ovest costava $100 per una sera. Raya Rama pensava che fosse ora per Swamiji di raggiungere alcuni abitanti di New York più sofisticati e poiché la Jackson Hall era nelle vicinanze di Carnegie Hall, talvolta vi si tenevano concerti e conferenze. Pensava che sarebbe stato un ottimo luogo per incominciare. Swamiji accettò l'idea e Raya Rama stampò un volantino che fu distribuito nelle librerie della città. La sera dell'avvenimento i devoti sfilarono per le strade nell'area adiacente al luogo dello spettacolo suonando i cembali di ottone e distribuendo i volantini. Poi tutti andarono direttamente alla Jackson Hall per il programma. Solo 7 persone erano presenti. I devoti si sentirono terribilmente depressi. Avevano ingannato Swamiji e avevano speso l'equivalente di un mese d'affitto. «Puoi cancellare il programma se vuoi, Swamiji», disse Raya Rama. Ma Prabhupada rispose, «No, cantiamo e parliamo». Così i devoti salirono sul palco, cantarono e danzarono con Swamiji. Poi si sedettero accanto a lui, mentre gli dava la lezione, facendo echeggiare la sala vuota con la sua voce. Poi Swamiji chiese se vi fossero domande e un giovane dalla distanza di 15 file, completamente vuote, fece una domanda. Voleva sapere se, a quanto aveva capito, la filosofia dello Swami si ponesse come fine primario quello di riformare i giovani bisognosi. No, rispose Prabhupada, tutti in questo mondo materiale sono indigenti e perduti, anche le cosiddette persone di successo, perché tutti hanno dimenticato Krishna. Dopo il programma, Swamiji si sedette presso l'uscita mentre i pochi intervenuti alla conferenza se ne andavano. Una coppia dall'aspetto rispettabile si presentò. Allora Swamiji si alzò in piedi con le mani giunte e sorrise. Era presente la madre di Brahmananda e Swamiji fu molto cordiale con lei. In generale però i devoti erano depressi e un po' contrariati. «Mi dispiace, Swamiji, ti abbiamo invitato qui e non è venuto nessuno», si scusò Raya Rama. Tuttavia, inarcando le sopracciglia, Prabhupada disse... Nessuno. Non hai visto Narada? Non hai visto Brahma? Quando si canta Hare Krishna, anche gli esseri celesti vengono a partecipare. Quando furono tornati al tempio, Prabhupada rimproverò Raya Rama. Ti avevo detto che avresti dovuto far pagare il biglietto d'ingresso. Quando si offre gratuitamente qualcosa, in genere la gente pensa che si tratti di cose di scarso valore, ma se si vende al prezzo di $3 o di $5, la gente penserà di aver acquistato qualcosa che vale molto. In Bengala si narra spesso la storia di un uomo che andava di porta in porta offrendo gratis dei manghi. Le persone non li accettavano, in quanto ognuno si domandava: perché mai quest'uomo sta liberandosi di tutti questi manghi? Ci deve essere sotto qualcosa che non capisco. L'uomo allora li vendette a 3 rupie l'uno e allora tutti pensarono: sembrano proprio degli ottimi manghi. Il prezzo è di sole 3 rupie, va bene. Perciò è ovvio che quando si offre qualcosa gratuitamente, la gente è portata a pensare che non si tratti di qualcosa che abbia un certo pregio. Devi fare in modo che paghino qualcosa e vedrai che tutti saranno soddisfatti.
Nanda Kumara, Nanda Kumara, Madana Gopala, Nanda Kumara, Madana Gopala, Madana Gopala, Mohana Rupa, Madana Gopala, Mohana Rupa, Mohana Rupa, Nanda Kumara, Mohana Rupa, Nanda Kumara, Jaya Jaya Deva Hari.
Barton Green era un musicista entusiasta dello Swami ed entusiasta di percuotere i tasti interni del piano nel tempio durante i kirtan. Barton Green racconta: avevamo qualcosa di veramente esplosivo da fare a pezzi con quel capitalistico e materialistico uovo che sedeva su di noi. Perciò nella musica vi era tanta ferocia che dovevamo far esplodere. Tuttavia, prolungando questa situazione, potevamo avere un collasso nervoso. Fu quindi molto importante trovare lo Swami e poter cantare in quel piccolo negozio sulla Seconda Avenue. Le strade erano piene di maya e di perversione, mentre quello era un luogo fatto apposta per addolcirsi. Fu importante per me cantare là, dare un equilibrio alla mia vita. Era bello sedersi e gustare il prasadam in compagnia dello Swami, avere a disposizione delle vivande veramente indiane e i chapati, parlare di tante cose, in particolare quando avevo poco denaro in tasca. Mi piaceva andare là. Quando Barton chiese a Prabhupada di assistere alla sua esibizione di piano al Town Hall Theatre, Prabhupada acconsentì. Brahmananda racconta: eravamo in 7 o 8 con le scarpe da tennis e i jeans a prendere la metropolitana insieme con lo Swami per andare al Town Hall. Arrivammo là, ci sedemmo e il concerto incominciò. Barton Green apparve sul palco, aprì il piano, prese un martelletto e cominciò a battere violentemente sulle corde interne del piano. Questo si protrasse per 1 ora e mezza. Noi eravamo seduti là con lo Swami e tutti cominciammo a cantare sul japa. Soltanto 2 dozzine di persone erano presenti in tutto il teatro. Durante l'intervallo, Swamiji volle andare in bagno e io lo accompagnai per aiutarlo. Aprire il rubinetto del lavabo e porgergli le salviette di carta trovavo che questi piccoli servizi per lo Swami costituissero la perfezione della mia vita. vi era qualcosa di così grande in lui, che bastavano queste semplici cose a farmi percepire la perfezione. Mi sembrava in qualche modo di proteggerlo, come se fossi la sua guardia del corpo personale. Tornando in metropolitana, gli avevo mostrato il funzionamento della metropolitana e avevo risposto alle sue domande. Tutto appariva molto intimo. In ogni modo, tornammo ai nostri posti e Barton Green arrivò direttamente da Swamiji per chiedergli: «Sei contento, Swamiji? Sei comodo? Ti piace?» Educatamente Swamiji rispose di sì. Allora Barton disse: «Ora c'è la seconda parte». Io lo interruppi e cercai di dirgli che Swamiji era molto stanco e voleva andare a riposare alle 10. Le 10 erano già passate e io gli dissi quindi che era ora di andare. Lui però insistette molto con lo Swami e così dovemmo restare. In seguito vi fu un altro genere di esibizione. Alcuni poeti recitarono le loro poesie. Noi restammo là fino alle 11:30, poi dovemmo tornare per prendere la metropolitana. Poche settimane dopo venne a sapere che Prabhupada aveva un'altra ragione per andare a Town Hall. Stava esaminando la possibilità di prenderlo in affitto come tempio e voleva vederlo. Il Gate Theater era un piccolo auditorium sulla Seconda Avenue, a circa 10 isolati dal negozio, verso nord. Sasvarupa racconta: «Affittammo il Gate Theater per una sera. Era un posto oscuro, dipinto tutto di nero. Il teatro era quasi vuoto. Avevamo messo un cavalletto sul palcoscenico con un dipinto del Panchatattva. Swamiji parlò e il suo discorso si fece molto tecnico. Indicando e riferendosi al dipinto, descrisse tutti i componenti del Panchatattva. Come prima cosa spiegò che Sri Chaitanya è Dio, la persona suprema, che appare nella forma di un puro devoto. Sri Nityananda, alla destra di Sri Chaitanya, è una sua espansione, e alla destra di Sri Nityananda sta Sri Advaita, che è l'incarnazione del Signore Supremo. Alla sinistra di Sri Chaitanya, egli disse, sta Gadadhara, l'energia interna, e Srivasa, il perfetto devoto. Mentre ascoltavo, pensai che quel discorso era troppo elevato per l'uditorio. Io però, seduto insieme agli altri devoti, accanto a Swamiji, stavo godendo, come loro, del piacere di trovarmi là, in sua compagnia. Dopo il contratto con il Gate Theater, Swamiji e i suoi discepoli furono concordi nel pensare che il tentativo di affittare teatri significava sprecare il tempo. Era meglio andare a Tompkins Square Park. Era il luogo migliore per attrarre la gente e non era dispendioso. Erano le 23 e solo una luce era accesa nell'appartamento di Swamiji. Nella cucina Swamiji era ancora in piedi. Stava insegnando a Kirtananda e a Brahmananda come cucinare, perché il giorno seguente, domenica, avrebbe tenuto una festa pubblica. Kirtananda aveva suggerito di chiamarla la festa dell'amore e Swamiji aveva consentito, benché in un primo tempo a qualcuno sembrasse strano sentirgli dire la festa dell'amore. I devoti avevano attaccato manifesti in tutta la zona e avevano preparato un cartello da esporre nella vetrina del negozio. Swamiji disse che avrebbe cucinato per almeno 50 persone, aggiunse che le feste dell'amore sarebbero dovute diventare una parte importante della ISKCON. Come aveva spiegato molte volte, il cibo offerto a Krishna diventa spirituale. Chiunque mangi il prasadam ne ottiene un grande beneficio spirituale. Prasadam significa misericordia. I suoi due aiutanti stavano accanto a lui, pieni di rispetto, talvolta arretrando quando si spostava e talvolta osservandolo al di sopra delle sue spalle mentre mescolava le spezie o sistemava una padella sulla fiamma. Oppure chiedeva un altro ingrediente. Stava rimestando in un grosso recipiente di riso dolce con un cucchiaio di legno. Doveva essere rimestato senza interruzione e adagio aggiungeva un po' di latte. «Se il riso dolce brucia, si rovinerà», disse mentre porgeva il cucchiaio a Kirtanananda. Poi mostrò loro come preparare il ghee, scaldando il burro in una pentola di ferro e separando la parte solida del latte da quella grassa. Simultaneamente insegnava ai suoi discepoli come fare il chutney di mele. Prabhupada stava in silenzio mentre cucinava. Tuttavia, quando Brahmananda gli domandò come facesse a essere così esperto in cucina, Prabhupada rispose che lo era diventato osservando sua madre. Ridendo, disse che tutto era molto diverso da lì, in Occidente, dove bastava estrarre un pezzo di carne dal frigorifero, gettarlo in una pentola e farlo bollire, cospargendolo di sale e mangiando come fa un animale. In Corea, egli disse, mangiano i cani. Gli esseri umani, invece, dovrebbero mangiare cereali, frutta, verdura e latte. Soprattutto la mucca non dovrebbe mai essere uccisa. Mentre Brahmananda tagliava le mele per il chutney e le metteva in un recipiente per cuocerle a vapore e mentre Kirtanananda rimestava il riso dolce, Swamiji preparava il masala, la mistura di spezie, che avrebbe dovuto essere aggiunta alle mele cotte a vapore. L'aroma familiare del peperoncino rosso e dei semi di cumino penetrava acutamente nelle loro narici, mentre il masala sfrigolava e fumava sul ghee bollente, dentro l'apposito padellino. Tre operazioni separate stavano procedendo, riso dolce, mele a vapore e masala. Prabhupada avvertiva Kirtanananda di rimescolare bene il riso dolce e di raschiare il fondo del recipiente e per un momento gli tolse di mano il cucchiaio di legno per insegnargli il modo corretto di fare quell'operazione. Alcune vivande come il riso dolce, il chutney e altre possono essere preparate in anticipo, spiegava. Ma molte altre pietanze avrebbero dovuto essere cucinate il mattino successivo. Prabhupada si alzò presto perché, benché avesse fatto tardi la sera prima, e dopo la lezione del mattino tornò in cucina. Ora una mezza dozzina di discepoli stava di fronte a lui nella stanza a preparare la pasta per i puri e i samosa. A aveva insegnato loro come si prepara la pasta e Umapati l'aveva lavorata per un po' di tempo, rendendola morbida con il pugno. Brahmananda, però, era più adatto allo scopo perché impegnava il suo peso del corpo da pugile su quella grande quantità di pasta. Mentre Swamiji entrava nella stanza per esaminare la qualità dei puri, i suoi discepoli lo guardavano pieni di rispetto. Erano sempre seri quando lui era presente. Prabhupada prese un puri e lo osservò. Non è ancora al giusto livello, ma ci dovrà arrivare. Poi, tra i raggrinziti rifiuti di pasta e i pezzi stranamente sagomati, egli si accovacciò accanto ai suoi aiutanti, che cercarono di fare del loro meglio, benché stessero facendo un gran pasticcio. Prese una piccola palla di pasta, la pressò tra le dita con abilità, la stese finché la ridusse in una forma rotonda sull'asse di legno e la lasciò. Un perfetto rotondo puri. Lo sollevò esibendo una trasparente, sottile ma non troppo, tortina di pasta. «Fatele come questa», disse, «ma in fretta». Scoprendo che la pasta era troppo dura, Swamiji aggiunse un po' di ghee e un po' di latte e lavorò la pasta finché ottenne una consistenza morbida. «Ogni cosa dovrebbe essere fatta bene», disse, e i suoi discepoli considerarono il loro impegno di servizio con serietà e concentrazione. Chi di loro aveva mai sentito parlare prima di queste cose, puri e samosa? Era tutto nuovo, e la sfida talvolta era molto importante, era parte del servizio devozionale. Swamiji svolse molta parte del lavoro mentre sorvegliava i suoi aiutanti. Era sempre vicino, camminava a piedi nudi nella cucina, poi nella stanza anteriore, quindi nella sua stanza, quella retrostante. Ma anche quando si trovava in quella stanza, i suoi discepoli lo sentivano attraverso la parete di vetro. Swamiji controllò soprattutto nella fase finale le 10 o 12 preparazioni e i suoi discepoli le portarono a una nei loro recipienti, fino alla stanza anteriore dove le posero dinanzi al dipinto di Sri Chaitanya. C'era halava, dal, 2 sabji, riso, puri, samosa, riso dolce, chutney di mele e gulab jamun, le bombe dell'ISKCON. Swamiji aveva passato molto tempo a friggere lentamente i gulab jamun a fuoco basso, finché erano diventati grossi, rotondi e bruni. Poi, uno per uno, li aveva tolti dal ghee con un ramaiolo per metterli a bagno in uno sciroppo dolce. Aveva visto che queste palline di latte, fritte nel ghee, erano la specialità più apprezzata dai devoti. Le aveva chiamate le bombe ISKCON, perché erano vere armi nella sua battaglia contro Maya. Aveva perfino detto che nella stanza anteriore si poteva tenere un vaso pieno di bombe ISKCON galleggianti nello sciroppo e i suoi discepoli avrebbero potuto prenderne senza chiedere il permesso e senza attenersi a orari precisi. Potevano prenderne quante ne volevano. Kirtanananda portò il ripieno dei samosa che aveva preparato con spinaci e piselli verdi, il tutto ridotto a un impasto che lo Swami aveva insaporito con le spezie. Riempire il samosa era un'arte e Swamiji mostrò loro il procedimento. Prese un semicerchio di pasta, la trasformò in un cono, lo riempì con l'impasto di verdure e lo ripiegò sulla cima, sigillandolo ermeticamente. Un samosa pronto per il ghee caldo. Thank you.
Jai Krishna, Jai Sri Krishna.
Achyutananda portò i puri sagomati in modo irregolare nella cucina, dove egli e Kirtanananda cominciarono a friggerli due alla volta. Se la temperatura del ghee, la consistenza della pasta, le dimensioni, la forma e la sottigliezza dei puri erano indovinati, i puri si sarebbero cotti in pochi secondi, salendo in superficie nel ghee, dove si gonfiavano come palloncini.
Navanavarangi navalatri bhangi shyama suvangi Sri Krishna Jai Krishna Jai Krishna Krishna Jai Krishna Jai.
I cuochi li depositavano poi sul bordo di una scatola di cartone per liberarli dall'eccesso di ghee. Quando ebbero completato le preparazioni per la festa, i discepoli di Swamiji si ripulirono dai residui di pasta sulle mani e scesero nel negozio, dove si sedettero sulle stuoie in attesa degli ospiti e della festa. Di sopra, Swamiji e una coppia di cuochi offrirono tutte le vivande a Sri Chaitanya, recitando le preghiere della Parampara. Le prime feste dell'amore non videro molti ospiti, ma i devoti erano così entusiasti della festa di Prasadam che non si mostrarono molto delusi per la scarsità di ospiti. Erano pronti a mangiare tutto. Sasvarupa racconta: c'era un piatto chiamato Brahmana Spaghetti. Erano vermicelli di riso cotti nel ghee e immersi in uno sciroppo di zucchero. Poi c'era l'alava, riso puspanna con palline di formaggio fritto, samosa, polpettine di mung dal speziate e fritte, puri e gulajamun, tutto era succulento. Questa era l'espressione usata da Hayagriva. Sì, diceva, esprimendosi in modo scherzoso, tutto era molto succulento.
Kirativanta Kamini Kanta Sri Bhagavanta Sri Krishna.
Mangiare il prasadam della festa era un'esperienza intensa. Dovevamo controllare i sensi per tutta la settimana e seguire rigide regole per controllare la lingua. La festa era una specie di ricompensa. Swamiji e Krishna ci davano un assaggio di estasi spirituale, anche se eravamo ancora dei principianti, ancora nel mondo materiale. Prima di cominciare a mangiare, pregavo: per favore Krishna, fammi rimanere nella coscienza di Krishna, perché è così bella e io sono caduto così in basso. Fa che possa sempre servire Swamiji e possa gustare questa festa con gioia trascendentale. Poi cominciavo a mangiare sperimentando un pasto dopo l'altro. Il buon riso, le verdure preferite, il pane, tenendo per ultimi i gulab jamun, e pensavo: posso prenderne un'altra volta se voglio, un'altra ancora. Tenevo d'occhio le grosse pentole, sicuro che ce ne sarebbe stato abbastanza per tutti. Era un momento speciale. Tutti lo gustavamo con grande gioia, con un piacere profondo. Mangiare era veramente importante.
Jai Krishna, Jai Krishna, Krishna, Jai Krishna, Jai Sri Krishna, Jai Krishna, Jai Krishna, Krishna, Jai Krishna, Jai Sri Krishna. Kanchana Veli, Rasi Raseli, Asti Avaleli, Sri Radhe. Jai Radhe, Jai Radhe, Radhe, Jai Radhe, Jai Sri Radhe. Jai Radhe, Jai Radhe, Radhe, Jai Radhe, Jai Sri
gradualmente gli ospiti aumentarono. Le feste erano gratuite e si diceva che il cibo fosse delizioso. Venivano quasi tutti gli hippie della zona e occasionalmente anche ricercatori di un ceto sociale più elevato che abitavano a New York, o anche i genitori di qualche devoto. Quando il minuscolo tempio era pieno, gli ospiti andavano a sedersi nel cortile, si portavano i piatti, i colmi o al tavolo da picnic o in qualsiasi altro posto dove, dopo aver finito il piatto, tornavano al negozio per ricevere altro prasada. I devoti erano là ad aspettare dietro i contenitori e gli ospiti si facevano avanti per il bis. Gli altri inquilini non erano molto felici di vedere il cortile pieno di ospiti nei giorni di festa e i devoti cercavano di riappacificarli con piatti di prasada. Swamiji non scendeva nel tempio, ma prendeva un piatto di prasadam nella sua stanza e ascoltava con piacere i successi del nuovo programma. Una volta i devoti stavano mangiando con tanto entusiasmo che sembravano capaci di divorare tutto prima che tutti gli ospiti fossero stati serviti, e Kirtarananda dovette rimproverarli per il loro comportamento egoistico. Gradualmente stavano cominciando a capire che la festa della domenica non era destinata solo al loro piacere e divertimento, ma ad avvicinare le persone alla coscienza di Krishna. Bhaktivedanta Swami aveva cominciato la pubblicazione della rivista Back to Godhead quando era ancora in India. Aveva scritto articoli fin dal lontano 1930, ma soltanto nel 1944 a Calcutta aveva iniziato a pubblicare con le sole sue forze, seguendo l'ordine del suo maestro spirituale che gli aveva raccomandato di predicare la coscienza di Krishna in lingua inglese. Affrontando grandi difficoltà, aveva messo da parte con gli introiti della sua attività farmaceutica le 400 rupie mensili necessarie per la stampa. Aveva scritto ogni numero, aveva corretto le bozze, pubblicato, finanziato e distribuito. In quegli anni, Back to Godhead era stato l'emblema stesso dell'opera letteraria e della missione di predica di Bhaktivedanta Swami. Aveva previsto di distribuire la sua rivista in tutto il mondo e aveva fatto piani per diffondere in ogni luogo il messaggio di Sri Chaitanya. Aveva compilato una lista dei più importanti paesi del mondo e il numero di copie di Back to Godhead che voleva spedire per ogni mese. Aveva cercato di raccogliere donazioni per finanziare il progetto, ma gli aiuti erano scarsi. Poi, nel 1959, aveva rivolto le sue energie alla stesura e alla pubblicazione dello Srimad Bhagavatam. Ora però voleva che Back to Godhead vedesse di nuovo la luce. e questa volta non sarebbe stato solo, questa volta ne avrebbe affidato la responsabilità ai suoi discepoli. Greg Scherf, uno dei discepoli di Swamiji, che in seguito alla sua recente iniziazione si chiamava ora Gargamuni, seppe che un club di campagna nel Queens voleva vendere il suo piccolo circlostile. Hey B. Dick, Swamiji, era interessato e con un furgone preso a prestito viaggiò con Gargamuni e Kirtanananda fino al Queens per vedere la macchina. Il ciclostile era vecchio ma in buone condizioni. Il direttore del club voleva $250. Swamiji esaminò con attenzione la macchina e parlò con il proprietario, parlando della sua missione spirituale. Il direttore disse che aveva anche un altro ciclostile e aggiunse che in realtà nessuno dei due gli era necessario. Swamiji disse che avrebbe pagato $250 per entrambe le macchine. Del resto il club non le usava e Prabhupada chiese inoltre al direttore di aiutarlo perché il suo era un messaggio importante da stampare per il bene dell'umanità intera. L'uomo acconsentì. Swamiji disse a Gargamuni e a Kirtanananda di caricare i due ciclostili sul furgone. Così ora l'ISKCON aveva la sua tipografia. Srila Prabhupada affidò la pubblicazione di Back to God a Dayagriva e Raya Rama. Per tanti anni aveva considerato questa rivista come il suo servizio personale reso al suo maestro spirituale. Ma ora voleva lasciare la rivista Back to God a giovani come Ayagriva, il professore d'inglese, e Raya Rama, lo scrittore professionista, come servizio da rendere al loro maestro spirituale. In breve tempo Ayagriva e Raya Rama compilarono il primo numero. Erano pronti a stampare. Era una serata tranquilla, niente kirtan pubblici o lezioni, e Swamiji era nella sua stanza intento al lavoro di traduzione dello Srimad Bhagavatam. A pian terreno la stampa del primo numero aveva avuto inizio già da diverse ore. Raya Rama aveva battuto a macchina la matrice e durante la stampa era rimasto a sorvegliare la macchina. un po' nervoso mentre esaminava la qualità di ogni pagina. La matrice era stata sufficiente per 100 copie e ora le 100 copie delle 28 pagine più le due pagine della copertina erano allineate su due tavoli di legno non verniciato che Rafael aveva costruito quell'estate. Alcuni devoti si misero a rilegare le riviste con punti metallici in catena di montaggio, passando lungo la fila di pagine stese e raccogliendole una dopo l'altra fino a raggiungere la fine del bancone, dove consegnavano a Gargamuni la pila di fogli che costituivano un numero della rivista. Gargamuni, lì in piedi, scostandosi i lunghi capelli dagli occhi, rilegava ogni rivista con la cucitrice e i punti metallici che Brahmananda aveva portato dal suo ufficio. Perfino Ayagriva, che di solito non si mostrava entusiasta per i lavori manuali, era presente, intento a mettere insieme la rivista. Camminando su e giù lungo il bancone. Improvvisamente la porta si socchiuse e con grande sorpresa essi videro Swamiji che li stava guardando. Swamiji spalancò la porta ed entrò nella stanza. Non era mai successo prima che scendesse così, di sera. Sentirono subito un'improvvisa vampa di emozione, di amore per lui, e caddero in ginocchio, piegando la testa sul pavimento. «No, no», egli disse, alzando la mano per fermarli, mentre alcuni stavano ancora inchinandosi e altri si stavano già rialzando in piedi. «Continuate quello che state facendo». Quando si alzarono e videro che rimaneva lì con loro, rimasero incerti sul da farsi. Ma era evidente che egli era sceso per vederli mentre pubblicavano la sua rivista. Perciò continuarono il loro lavoro con efficienza e in silenzio. Prabhupada si avvicinò alle pagine allineate, la sua mano si stese con grazia dal suo chadar fino a toccare le pagine ammucchiate, e poi una rivista finita. «Edizioni ISKCON», disse. Jagannath aveva disegnato la copertina, servendosi di uno schizzo a china di Radha e Krishna, molto simile al disegno che era appeso nel tempio. Era un semplice schizzo incorniciato da un motivo di cerchi concentrici. La prima pagina si apriva con lo stesso motto che Prabhupada aveva usato per anni sul suo Back to Godhead. Dio è luce. Ignoranza è oscurità. Dove Dio è presente non può esserci oscurità. Sulla medesima pagina Ayagriva non aveva resistito al desiderio di fare una citazione da William Blake, approvata da Swamiji, citazione che sosteneva la filosofia della coscienza di Krishna. E Dio è luce per le povere anime indugianti nella notte, ma manifesta una forma umana per coloro che dimorano nei regni del giorno. Benché l'editoriale parlasse di Blake, di Whiteman e di Gesù Cristo, precisava: è per insegnare questa scienza devozionale per Dio che Bhaktivedanta Swami è venuto in America. Il suo messaggio è semplice, il canto del santo nome di Dio, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
jai jai kunja bihari.
E anche per oggi terminiamo qui la lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, parte seconda, il capitolo intitolato Al di là del Lower East Side.
Radha Madhava Jaya Kunja Bihari
Deham Sri Guru Sri Duta Pada Kamalam Sri Guru Vaishnavamsha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.